Cinemerdine!
È giunta l'ora del cinema nella musica.
Cinema, colonne sonore e volgarità molesta. Con i vostri Black
e Paco.
Siamo dentro di voi. Prepotentemente.
Bentornate, cinemerdacce, cinestronzi, cine tutto.
Ma non si sente niente dal mio microfono? È un'impressione mia?
No, vai tra, il microfono è a posto. Non toccare le vette a caso.
Non tocco.
Non lo fare, saranno le tue cuffie dove, che probabilmente non si sente un cazzo da là. Non rompere i coglioni, non toccare le mie cose.
Vabbè, sti cavoli, siamo tornati.
Ci ho già pisciato sopra io qua.
Siamo tornati dopo l'International Radio Festival. Attenzione, attenzione. E abbiamo qui con noi un ospite d'eccezione, appunto venuto dall'esperienza dell'International Radio Festival, ovvero il buon Rattus, ovvero Dariuccio, ovvero il mio buon collega di Rattus Norvegicus.
Buonasera, dicendo proprio alla mentana, grazie per avermi invitato e ora... esploreremo il cinema nei suoi meandri assieme a Black e Paco, che condurranno in maniera magnifica.
Non è assolutamente vero. Condurremo di merda come sempre. Continueremo a condurre di merda parlando dei musical, dato che il tema al momento è questo.
Questo è il vostro tappetino di base, vero?
Sì.
Quanto è rilassante.
Sì, vero. Vabbè, Morricone, dai. Ecco, dai, approfittiamo. Nel caso in cui ve lo siete chiesti finora, dubito, ma vabbè. La musichetta che sentite sotto come tappeto è un tema molto carino, preso dal Bianco, il Rosso e il Verdone. Primo film alla regia di Verdone e musiche di Morricone. E fa pure la rima.
Ma di cosa parleremo oggi, ragazzi? Oggi parleremo di un musical tra i più trasgressivi. Un musical del 1975. Stiamo parlando di The Rocky Horror Picture Show. Poi vi faremo sapere regia di chi, sceneggiatura di chi. Insomma, oggi parleremo quindi di giarrettiere, di rossetti, di alieni,
di transessualità,
di alieni provenienti dal pianeta transsexual e quant'altro. Insomma, ci divertiremo.
A rocket for your anus,
come direbbero i Venga Boys se fossimo negli anni 90. Attenzione, quindi oggi continuiamo il nostro progettino sul musical.
Sì, con questa puntata chiuderemo questa brevissima parentesi sui musical, anche perché sì, Black bene o male li ama abbastanza e a me fanno totalmente cagare, se non qualche rarissima eccezione, diciamo. Quella di oggi è una di quelle eccezioni.
Diciamo che l'ho costretto, dai.
Insomma, io avrei evitato di fare musical, però perlomeno stiamo facendo finché in qualche modo sono riuscito a gradire.
Infatti poi insomma The Rocky Horror è veramente un classicone, cioè è diventato parte integrante della cultura pop, non soltanto del periodo ma anche oggi.
Ma anche
cioè,
oggi è un cult movie propriamente detto.
Vedremo un sacco di film e serie TV che lo citano, per cui rimanete con noi che oggi la ciccia è tanta.
Perciò andiamo a sentirci un pezzo tratto dalla colonna originale di questo film, ricordiamo The Rocky Horror Picture Show, con Science Fiction Double Feature.
Richard O'Brien, Science Fiction Double Fisting, ragazzi, vai così!
Sì.
Titolo alternativo.
Day the earth stood still, but he told us where we stand. And Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space, and this is how the message ran.
Right.
Bentornate cinemerdine e cinestronzi. Se vi siete connessi soltanto in questo momento, sappiate che siete delle bruttissime persone, meritate le peggio cose, tipo cagarvi addosso mentre sborrate. Tralasciando questi piccoli dettagli, Dario, il nostro ospite di oggi, che viene dritto dritto da Rattus Norvegicus, un programma che parla fondamentalmente di punk, sappi che nel momento wikipediano, ovvero quel tranquillamente leggere per cazzi tuoi sto andando su Wikipedia, di solito c'è un ospite indesiderato. Dalla musica che stai sentendo in questo momento è arrivato il momento di Aleister Blackley, esperto di occultismo, esoterismo e sessualità, almeno a livello teorico. A livello pratico non si sa.
Sorgo dall'abisso anche in questa puntata maledetta. Il demonio mi è testimone.
Non c'è il demonio. Perché sempre il demonio?
Lasciatemi soffocare nel cognac, nella fica e nella cocaina.
Stavo per dirlo io, cocaina. Vuole un po' di cocaina. Ecco, ho già fatto
questa
da solo.
Questa rientra nella categoria Black fa cose.
Sì. Non conosco questo Black, ma dal nome
è una brutta persona.
Dal nome sembra veramente figo.
No, è una bruttissima persona.
Baphomet, sì, è tra noi.
Non è vero. No!
La canfora, le ossa dei morti. Ah no, questo era Richard Benson.
Prendetele, scagliatele.
Il purpurri.
Bentornati, sì, al momento wikipediano, sì, quello occulto.
Sì.
Quello con il vostro Aleister Blackley, nel nome dei morti,
sì,
e delle divinità dell'aldilà. Parliamo di un film del 1975 dal titolo The Rocky Horror Picture Show.
È il demonio a suggerirmelo.
Ah, il demonio! Il demonio arriva.
È bellissima sta cosa, basta dire quella parola impazzisce.
Il
prova tu.
Il suggerimento del demonio.
Ogni cosa a suo tempo.
Giusto, giusto.
Regia.
Sì.
Di Gene Sharman.
Sì.
Soggetto Richard O'Brien nel nome delle tenebre.
Ma perché? Magari nel nome dell'omosessualità in questo caso.
Ah,
sicuramente non
il sesso confuso, la pansessualità, la magia sessuale.
Sì.
Che a Black piace.
Sceneggiatura Jim Sherman
e
Richard
Blackley.
O'Brien, produttore
sì.
Michael White. White, come questa bamba che sto pippando da
la
quando
nonna!
Sono arrivato qui.
Sì.
Ah, produttore esecutivo Lou Adler e John Goldstone.
Sì.
Fotografia.
Si calmi.
Mi scusi.
Oh.
Fotografia
sì.
In nome dell'occulto e del tenebroso Lucifero, la stella caduta.
Sì.
Peter Schutzky.
Beh.
È il nostro direttore della fotografia.
Allora...
Quanto è satanico questo nome.
Fotografia,
sì.
L'abbiamo già detto. Montaggio Grimmy Clifford
sì.
In nome di Satana.
Come si chiama, scusa?
Non rompere i coglioni. Effetti speciali.
Non rompere i coglioni.
Colin Cleavers, Wally Weavers. Musiche.
Wally
no, puoi ripeterlo, mi scusi.
Colin Cleavers e Wally Weavers. Non
era
è
bello da sentire.
Ah!
È bello da sentire.
Stavo per dire Bimot, ma va bene lo stesso. Musiche Richard O'Brien.
Sì.
Richard Heitley, che ha fatto gli arrangiamenti e la regia musicale. Scenografia
con quanta pacatezza.
Terry Hackland Snow. Costumi Sue Blaine
sì.
Trucco Ramon Go.
Pierre
Ramon, LaRoche
sì.
E
com'era
Peter,
piagnone questo Ramon
Peter
Go.
Rob King. Ah!
Peter Rob King.
Non l'ho detto, l'ha detto lei.
Certo.
In nome dei sacrifici delle vergini e di tutto ciò che è satanico.
Ce ne sono ancora.
Ah, perché le vergini sono sataniche.
Esistono ancora, oltretutto.
All'asilo sì.
Oh, ok.
Budget 1.200.000 di dollaroni. E il box office addirittura 140 milioni di dollaroni. Interpreti, sentite il male che raggiunge questo studio. Ah! Salutiamo gli amici di Funk Soul Brothers che stanno per uscire dallo studio.
Ciao!
Ah! Interpreti. Tim Curry, Susan Sarandon.
Jim Carrey?
Tim Curry. Barry Boswick,
Richard
O'Brien. Avete rotto il cazzo, 1-1-2. Mo vengo lì e vi invoco Satana da sotto il culo.
Pensavo da dentro.
Barry Boswick,
sì.
Richard O'Brien, Patricia Quinn, Little Neil,
Little
Jonathan
Caprice.
Adams. Stai zitto o ti uccido.
Hai capito
Peter
la citazione.
Inwood, Meatloaf, Charles Gray,
sì.
Jeremy Newson, Hilary Lobo. E questo era il terribile momento wikipediano.
Per una volta ci troviamo d'accordo. Il terribile momento.
Diretto da me.
E interpretato.
Aleister Blackley.
Mamma
torno
mia,
nell'abisso.
Che bello.
E che ci rimanga, per favore.
Che bellissimo.
Adesso mandiamo un altro pezzo. Sempre musiche originali di Richard O'Brien, tratta dalla colonna sonora di Rocky Horror Picture Show. In questo caso ci potremo ascoltare tutti assieme Damn It Janet. Rimanete con noi.
Hey, Janet.
Yes, Brad.
I've got something to say.
Uh-huh.
I really love the skillful way you beat the other girls to the bride's bouquet.
Oh,
Brad. The river was deep, but I swam it.
Janet.
The future is ours, so let's plan it.
Janet.
So please, don't tell me to can it.
Janet.
I've one thing to say, and that's damn it. Janet, I love you. The road was long, but I ran it.
Janet.
There's a fire in my heart, and you fan it.
Janet.
If there's one fool for you, then I am it.
Janet.
I've one thing to say, and that's damn it. Janet, I love you. Hey, hey.
say, and that's damn it, Janet, I love you.
Buon Dariuccio, come avrai capito qui siamo circondati da personaggi di bassa qualità. Prima Aleister Blackley che ha fatto il momento wikipediano, insomma, perché appunto era un film abbastanza trasgressivo, legato sulle sessualità abbastanza promiscue o comunque particolari, basato sull'horror. Quindi abbiamo chiamato Aleister Blackley, ma come può sentire, come puoi sentire dalla musica di sottofondo, adesso c'è il momento della trama e sarà portato avanti da Mr. Pacorelli.
Bentornato. Buonasera.
Pacorelli, bravo!
Buonasera. La storia che sto per raccontarvi parla di come avere un ruotino di scorta possa salvare un rapporto di coppia. È il 9 agosto 1974 e siamo nella città di America.
No, aspetti, adesso non può cominciare così, la città
lasci
di America.
Fare, lasci fare, esiste.
Ma
lasci
no,
fare.
Non esiste.
La cerca, la cerchi, la cerchi
la
su
cerca.
Google Maps.
La cerca.
La cerchi su Google Maps.
Vabbè.
I promessi sposi, Janet e Brad, rimangono bloccati sulla statale 6, altezza Buronzo Balocco.
No,
per
aspetta,
capirci.
Ma no, ma che cosa ha fatto questa volta? Dov'è che le ha cercate le informazioni?
Me le ha passate il regista.
Pusterlingo.
Te le ha passate qualche ubriaco, probabilmente.
Apparentemente ecco. Sì. La zona non è molto popolata e non molto sicura. I locali sapevano benissimo delle attività sospette che si svolgevano nella zona. Il quotidiano Il Biellese parla di strani avvistamenti nei cieli.
Ma si decide. Ma, però effettivamente c'entrava con Balocco. Effettivamente
la zona è apparentemente quella.
Sì, però non si svolge nel Biellese. Poi prima ha detto la città di
America. Io sapevo nell'Odigiano.
Ecco. Andiamo bene. No, non gli dia corda, non gli dia.
Nel Cremonese. Nella desolazione della boscaglia i due vedono una luce. Sì, c'è una luce.
E fin qui.
C'è una luce sopra la casa di Frankenstein. Quel maniero sembrava veramente la casa di Frankenstein.
Adesso
non è che
può citare dalle canzoni del film così a cazzo, però abbia pazienza.
I due si avvicinarono per recuperare un telefono e mettersi in contatto con qualcuno che potesse soccorrerli, qualcuno che potesse salvare il loro rapporto, cosa che ancora Janet e Brad non sanno. Il tetro castello nei boschi, che visto da fuori farebbe impallidire Licio Gelli e la sua Villa Wanda, si rivela la porno magione del famigerato Frankenfarter.
Nel senso che scoreggia.
No, è Farter.
Farter.
Ok. Non padre.
Frank Bellini, ispettore capo
Bellini.
Della polizia
perché
di America.
Frank Bellini. Vabbè.
Ispettore capo della polizia di America. Lasci. Oggi se mi lascia spiegare, capisci.
Oggi deve aver pippato più etere del solito.
Torniamo a noi. Il nostro Frank Bellini, ispettore capo della Polizia di America, dichiarò pubblicamente che si trattava di un oscuro e vezzoso lupo mannaro,
ecco,
che irretisce le sue prede a colpi d'uccello.
Lei con questa storia del lupo mannaro ha rotto i coglioni, però, soltanto perché ha scritto un libro una volta che si intitolava Lupo Mannaro, in ogni puntata non può dire che l'avversario, il personaggio negativo è un lupo mannaro.
Lo dice l'ispettore capo Bellini, non lo dico io.
Figuri.
E c'è da fidarsi,
Come c'è da fidarsi.
E soprattutto, che uccello? Piumato e vellutato.
Pensavo leggendario.
Anche.
Come nei Pokémon.
Esatto.
Non solo i due coniugi verranno sopraffatti dagli eventi e dalla passione travolgente del cazzo pazzo di Frankenfarter.
Che mi sembra un'ottima descrizione, tra l'altro. Perfetta proprio, guarda.
Ma scopriranno di non essere fatti l'uno per l'altra. Lei scoprirà di essere una ninfomane scatenata. Lui scoprirà di essere dell'altra sponda.
Capita.
La storia potrebbe finire qui. Ma Frankenfarter.
Farah.
Non è solo la fava piumata più affamata della città di America, ma è anche il dottor Frankenfarter, colui che decise di fondere il suo genio scientifico con la sua sete di sesso e creare un omone dalle sembianti scultoree.
L'avresti fatto anche tu, di la verità, Dariuccio.
Magari non con l'omone.
No, ce l'avevo con Dariuccio. L'avresti fatto anche tu. Crearti
sicuramente
una figa in laboratorio con vari pezzi di fighe.
Di fighe delle più prestigiose, però.
Sì, sì, sì. Gli avresti messo pure una patata in fronte, di la verità.
età per i momenti, per i momenti
Madonna,
no, le monti una vulva in fronte. Continui pure.
Questa è arte, questa è arte.
Il nostro Frankenfather però non cercava la figa, cercava pettorali scolpiti e depilati, alto, bello,
snello
e biondo, col favone e con un mondo di sesso ancora da scoprire. Parte del cervello di questa creatura sembra appartenere a un rocker, il classico motociclista della città di America. Sesso, droga e rock and roll. A legare il rocker al dottor Frank è solo il sesso e la parte del suo cervello trapiantata nella testa della strana creatura dal sesso ibrida. Janet e Brad verranno trascinati in un vortice di sesso, laser e spettacoli frufru.
Perché?
Fino alla grande rivelazione sugli avvistamenti UFO prontamente riportati dal quotidiano Il Biellese.
Ancora?
È molto attivo il quotidiano Il Biellese.
I cieli di Biella devono essere invasi da qualche stormo alieno ultimamente.
Dicevano cazzi di gomma. Dicevano.
Dicevano cazzi di gomma, dicevano.
Dicevano.
Ok.
Frank è un alieno e viene dal pianeta Transsexual, dalla galassia Transilvania, come anche i suoi collaboratori Magenta e Riffraff.
Magenta, poi io vorrei porre attenzione.
La mamma era di Magenta.
Si chiama così. No, basta.
La mattaglia di Magenta.
È riuscito a tirar fuori il biellese e Magenta, non so, qualcos'altro.
I due servitori erano profondamente cambiati nell'intimo per sempre. In altre parole, col culo rotto.
Aia.
Morale della favola: portati dietro il ruotino di scorta o ti si inculano. Questo, io sono Carlo Pacorelli e questo era Il Cinema nella Musica.
Direi di passare a un altro pezzo.
Quanta
così
bellezza.
Gli ascoltatori hanno tempo di riprendersi un attimo. Quindi, sempre dalla colonna sonora originale di The Rocky Horror Picture Show, On the Frankenstein Place, Richard O'Brien, e noi torniamo subito dopo. Over at the Frankenstein Place. Prima non ero riuscito a leggere bene il nome della canzone sul display. Cose che capitano, insomma. Comunque c'è una luce sopra il castello di Frankenstein, ed è lì che sono diretti i nostri Janet e Brad per il loro viaggio, quel viaggio che gli cambierà completamente la vita.
Ma adesso c'è un momento molto molto particolare, la trafila dei personaggi solita, dove ve li riscriveremo in una maniera più o meno seria, questo sta a voi deciderlo. Quindi, sigla dei personaggi.
Sempre bello sentirla, senti che roba, dai. E si sente così perché c'è uno con un flauto nel culo.
Lo so bene, lo so bene.
Beh, ha fatto storia sto video.
Assolutamente sì.
A noi piace tanto perché ci teniamo alla storia, non al video.
Sì, sì, noi ci tenevamo assolutamente a metterlo come sigla della nostra trafila dei personaggi. E qual è il primo personaggio di The Rocky Horror Picture Show?
Hitler.
No, no. Più o meno in realtà.
In realtà all'incirca.
In realtà non è così distante, considerando le manie sia sessuali che legate al potere, che comunque vanno sempre in coppia, come tutti sappiamo bene. Anche parlando di punk, insomma, sesso e potere vanno sempre a braccetto comunque.
Poi più il pisello è piccolino, più hai tendenze dittatoriali.
Non è che politica e sesso sono proprio lì. Insomma, comunque, Frankenfurter,
sì.
A.k.a. lo scienziato dell'amore, a.k.a. un dolce travestito, a.k.a. Frankenfotte, che mi sembrava il modo migliore per descriverlo.
Sì, sì.
Viene dal pianeta Transsexual, galassia Transilvania. È sceso sul nostro pianeta assieme ai suoi schiavi sessuali Riff Raff e Magenta per scoprire, appunto, nuovi orizzonti proibiti del piacere. I primi a capitargli sotto mano sono stati i poveri Eddie e Columbia, innamoratisi di lui e per questo schiavi delle sue brame e scelte discutibili. Oltre a essere un alieno transessuale con il cazzo pazzo, anzi oserei dire pazzissimo,
paxissimo,
che si scoperebbe qualsiasi cosa si muova e non, è anche un brillante scienziato e ovviamente ha trovato il modo di piegare la scienza ai suoi desideri sessuali. Il suo piano è quello di assemblare parti di esseri umani differenti per creare il toy boy perfetto e per lo scopo userà parte del cervello del povero Eddie, giusto per far capire la considerazione che ha dei suoi sottoposti.
Ma pensi che Eddie degli Iron Maiden venga dritto dritto da qua?
Ma può essere, comunque il rocker per eccellenza, morto tra l'altro, col cervello aperto e tutto, potrebbe essere. Comunque il nostro Frank è la vera diva, con la D maiuscola l'abbiamo scritto tra l'altro,
sì,
di questo film. E come ogni diva, quando si avvicina troppo ai riflettori della ribalta, si scotta e cade. Il suo dispotismo,
molto il Viaggi del tramonto,
assolutamente
qua,
sì, Nichols proprio, beh, bomba,
Nichols.
ci piace. Il suo dispotismo porterà i suoi amanti Riff Raff e Magenta a tradirlo e ucciderlo. Solo in punto di morte Frankenfurter metterà da parte la sua spavalderia, mostrando il suo lato sensibile, abbandonandosi a ricordi di gioventù, quando il suo unico scopo era quello di brillare come una diva. Frase celebre: non sognatelo, siatelo. Che poi è un po' il motto di tutto il film.
Sì, è lo slogan anche pubblicitario, perché è stato lanciato proprio con questo slogan qua.
Dal punto di vista proprio di quello che volete fare della vostra vita, dal punto di vista della sessualità, dal punto di vista di tutto, non sognatelo. Siatelo.
In poche parole, fare o non fare,
cioè, non c'è provare. Te lo dice anche il maestro Yoda. Che cazzo volete?
Il messaggio più o meno è lo stesso. Prossimo personaggio: Janet Wise, a.k.a. la figa.
È sempre a lui la figa, tra l'altro.
Sì, ci tengo.
Lo so che ci tieni, merda.
A.k.a. le figlie di Maria sono le prime a darla via.
Questa è storica, la diceva anche mia zia.
Ma io fa pure rima col proverbio che abbiamo appena detto.
Bravo, bravo.
Tua zia?
Sì.
Gran scopata.
Mi fai partire.
Che se c'è sta scortabile qua,
mi fai partire un applauso, per favore.
Non ce l'ho, ho la risatina, se
ecco,
vuoi.
Vai.
Ci accontentiamo?
Sì, sì. Mannaggia.
C'è anche l'applauso stadio, sentiamo.
Vai, vai.
Qua.
Mock.
Grazie.
Mock.
Continuiamo con le figlie di Maria.
Sì, sì, andiamo avanti con le figlie di Maria. L'ultimo è a.k.a. la puritana puttana. Perché in realtà
perché
solo
lo
si
è.
Faceva
perché
rima ed
lo
è anche una puritana puttana. Comunque, Janet è la classica figlia di Battisti, non il cantante ovviamente. Super religiosa e pudica, cosa che probabilmente erano anche le figlie di Battisti. Sta attenta a non arrivare alla... era scritto MSI, quindi...
Stronzo.
Ci credo abbastanza.
Merda.
Sta attenta a non arrivare alla pomiciata spinta, perché dopo la tastata di culo c'è quella di poppa. E dopo quella di poppa c'è tutto il resto.
Tu preferisci la tastata di culo o la tastata di poppa? Io la tastata di poppa.
Dipende dall'occasione, perché dipende dalle dinamiche. C'è il momento in cui ci vuole la tastata di culo e il momento in cui ci vuole la tastata di poppa. E comunque una non esclude l'altra.
Per me il culo potrebbe anche non esistere. Dariuccio, tastata di culo o tastata di poppa?
Ma perché non tutte e due?
Bravo, è così che ti voglio.
Ma è giusto così. È fidanzata col buon Brad, puritano tanto quanto lei, e non si azzardano nemmeno a smanettarsi un po' prima del matrimonio, mai spargere il seme.
Smanettarsi un po', quanto è bello questo
termine. È bello, mi piace smanettare. È meno volgare, a segarsi, a masturbarsi, cos'è, dai. A smanettarsi.
A perturbarsi.
A fare il pavone si diventa ciechi comunque.
Come Onan. Come Onan, il detective con gli occhiali. Perché ha gli occhiali, Onan?
Chi lo sa perché?
Onan.
Onan.
Onan, super detective con gli occhiali, esatto.
Chissà che manone che ha. La routine sembra non spezzarsi finché non incappano nella tana del desiderio, gestita dal libidinoso Frankenfather. Non so come cazzo si pronunci. Vabbè. Qui Janet scoprirà che la sua vocazione alla cristianità non è poi così salda e si lascerà scopare prima dal tenebroso Frank e poi da Rocky, il mostro biondo e superdotato creato dal protagonista del film. Frase celebre:
tocca, 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 toccami, voglio essere parca.
Cazzo, mi hai fatto venire
autismo
in mente...
confirmed.
No, mi hai fatto
la
venire Siusi. In mente sì, no.
Dai, che poi aspetta, vediamo, ce l'abbiamo nella curiosità, vediamo com'è che si chiama, che... Siusi. Ah, Siusi Bladi,
che poi bestemmio.
Tu, da piccolino, non... Dario, lo guardavi Turisti per caso? Velisti per caso?
Fortunatamente no.
Quello, il ricciolino grosso, grasso, con i capelli bianchi, con la moglie Tanetta.
Sì.
Lei ha fatto la versione italiana di
Doppiato
Faccia Faccia
all'epoca?
Faccio. No, ha fatto una versione italiana della canzone.
Ragazzi, ragazzi,
il problema non è il, cioè in realtà come versione italiana è forse la migliore che abbia mai sentito, perché
ma
è fedelissima.
Ma perché è venuta fuori questa cosa così?
Non lo so, il punto è che lei è un cesso de merda, perché non può fare questa canzone.
Fa schifo al
me
cazzo.
Ne voglia la Siusi, che mi sta anche tanto simpatica, però...
Però
toccati da sola, che è molto
esatto,
meglio.
Lasciamo fare a te. Insomma, però è un momento particolare questo, perché è il momento di fare di nuovo il time warp.
Sì, allora, il time warp. Bravo, stavo appunto dicendo, questa è una canzone che conoscono tutti,
tutti,
anche chi non ha mai visto questo film.
Mia sorella ha passato mesi a cantarmela, purtroppo,
e
con cui inventata in testa.
E fa bene.
Capisco,
fa
è
bene,
una bella canzone, cioè, obiettivamente. Quindi, Richard O'Brien, regista e autore delle... della colonna sonora del film,
nonché riffraff,
nonché riffraff, giustamente, riffraff, che sembra un po' Igor, anche perché penso l'abbia preso palesemente da lì. The Time Warp, rimanete con noi, se ci lasciate
c'avete la mamma busona,
e ragazzi,
c'avete la mamma busona, bravo.
Fate il movimento d'anca insieme a noi mentre ascoltate questa canzone, dai 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 dai.
It's astounding, time is fleeting, madness takes its toll, but listen closely.
Not for very much longer.
I've got to keep control.
Just a jump to the left.
And then a step to the right.
With your hands on your hips.
You're bringing me inside. That is the bell that does. It really does me insane.
Let's do the time warp again. Let's do the time warp again.
It's a dream. You can't see me. No, not at all. In another dimension, with voyeuristic intention, well secluded, I see all.
With a bit of a mind flip,
you're into the time slip,
and nothing can ever be the same.
You're spaced out on sensation,
like you're under.
Walking down the street just to have one of me. When a snake and a gun gave me an evil wing, he shook
Spero che vi siate messi a ballare come abbiamo fatto noi, perché questa canzone è un capolavoro.
Assolutamente.
Ma venite qui a fare il time warp con noi.
Con Black, no, voglio vedere.
Con tutti noi, proprio.
Io non posso.
Ammucchiatona. Paco guarda e si sega.
No, non mi è consentito neanche quello.
Come non ti è consentito neanche quello?
È Easy, dura legge del maritato.
Easy, se stai ascoltando queste parole, liberalo dal male. E lei ha capito.
Rimetti
che cosa
i nostri peccati come noi rimettiamo i nostri peccati.
Sono felicemente impegnato e per il momento mi va benissimo così, sono contentissimo.
Auguri ai figli maschi.
Ha detto per il momento, Easy Ocho, eh?
Beh, quello che ci diciamo più o meno sempre, meglio godersela finché c'è.
Ma torniamo ai personaggi. Brad Majors, a.k.a. Ricky Cunningham, a.k.a. il tizio sfigato con gli occhiali, ebreo o irlandese, questa è una nostra deduzione.
Sì, esatto.
A.k.a. palo nel culo, esponente rampante della mid class americana, della città di America, presumo.
Sì, beh, ovvio, della città di America.
Tornando a Pacorelli.
Beh, ma certo.
È quel tipo di giovane innamorato che fa la proposta di matrimonio alla sua bella in un cimitero.
Che romantico.
Come Andreotti, pare che abbia fatto la sua proposta o abbia conosciuto sua moglie in un cimitero, in un funerale.
Beh, me lo aspetto da Andreotti una cosa del genere.
Presidente?
Ma infatti questo personaggio è un po' andreottiano, completamente legato e impacciato.
Ma è anche gobbo?
Più o meno. Mm. È la rappresentazione di una società di giovani che non vive in modo rilassato la sua sessualità. Infatti lo vediamo appunto tutto legato, tutto impacciato, non riesce nemmeno a dire quello che dovrebbe alla sua donna quando vuole. Intanto Paco ha trovato
una bacchetta cinese.
Però non mi devi distrarre con queste cazzate.
Lui c'ha i mini cazzilli di gomma lì, vabbè.
Lo vediamo inizialmente legato e fermo nel suo ruolo che la società gli impone, come vi stavo appunto dicendo. Scoprirà di essere più aperto di quello che pensa.
Tan 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 tan.
Cioè, ma stiamo parlando di mente o di culo?
Di culo, perché la compagnia molto ravvicinata e intima di Frank gli farà capire che in fondo la figa piace a molti, ma il cazzo piace a tutti.
Sì.
Perché la ecclesia deve essere sempre aperta. Le porte però sono davanti, non de retro.
Come direbbe quella merda di Bergoglio.
Pope Francis.
Alla fine del film lo vedremo addirittura ballare vestito con bustino e mutande di pizzo.
Ed sembra molto anche felice.
Ballare
farlo.
Felice e felice di sentirsi finalmente sexy. Frase celebre: "Damn Janet, I love you." Contatto di vibrato alla fine. Non
quindi
so.
Il prossimo personaggio, anzi no, li abbiamo accorpati, sono due personaggi, sono Riff Raff e Magenta, ovvero i due servitori di Frankenfather.
Gli schiavi sessuali poi alla fine.
Sì, schiavi tutto fare nel sesso e non solo. A.k.a. Igor e la moglie di Frankenstein, a.k.a. il gobbo e la megera, a.k.a. lo sceneggiatore e le labbra.
Esatto.
Perché lei è quella che parla all'inizio del film, le labbra che si vedono all'inizio.
Lo saprete tutti quali sono i fantastici titoli di testa
tra
di Rocky Horror Picture Show.
Secondo
insomma,
me,
dai ragazzi.
Secondo me l'ha preso da Warriors.
Può essere. Sì, delle labbra della tizia che parla all'interfono.
Della speaker, sì.
Sì, può essere. Però qua sono viste frontalmente, mai non di profilo,
no,
come nel caso di Warriors. E poi ci sono proprio soltanto le labbra con questo sfondo ultra nero, questo
belle
rossetto
labbra.
Rossissimo. Sì, ultra sexy, ma sono appunto le labbra di Magenta.
Che sono sexy giusto le labbra, eh.
Ma non è vero, c'ha qualcosa, eh.
I capelli come la moglie di Frankenstein.
No, è intrigante. Ti dico che alla fine, non quanto Columbia, ma Magenta è comunque intrigante.
Scriveteci
chi preferite tra Magenta e Columbia su il cinema nella musica trattino radio statale su Facebook. Ci trovate lì, ci trovate su Mixcloud, ci trovate sulla pagina della radio, ovunque.
Non sapevo fosse anche una battaglia questa Magenta.
Ma vaffanculo.
Scriveteci se preferite Magenta o Malpensa. Però
scriveteci se volete morto Dario. Per favore.
Da allora.
Amatemi.
No.
Cos'è che era?
Spazio.
Mad Max?
No, Paz.
Ah, è vero, Paz.
Amatemi.
Comunque, di riff raff e di magenta sappiamo veramente poche cose. Prima di tutto vengono dallo stesso pianeta di Frank, il pianeta transsexual della galassia Transilvania, e sono fratelli incestuosi. Sono i servi più fedeli di Frank e suoi schiavi sessuali. Sono anche innamorati di lui, a tal punto da ribellarsi a lui per pura e semplice gelosia, perché il buon Frank amava trastullarsi anche con gli umani.
Schifoso.
Dai.
Cioè, insomma, è un film per famiglie.
Sì, assolutamente. A parte che io lo consiglio anche ai bambini, sinceramente.
Magari ai bambini no, però ai tredicenni sì.
Ma perché no? Ma chi se ne frega?
Ma perché non... Vabbè, tanto non capiscono.
Tanto non capiscono, esatto. Cioè, vedono tizi travestiti a caso che cantano.
Ed è comunque divertente, voglio dire. Quindi, vabbè, un bel film per famiglie. Continuiamo.
Sono i due fratelli di Transsexual che ci insegnano l'importanza della danza Time Warp, che col suo movimento di bacino ti fa sentire vivo e pieno di energie. Frase celebre. Ma che cosa bella trombarsi la sorella e del fratello prendere il pisello.
Così.
Perché è la scopata più divina?
Trombarsi la cugina, ma come diceva Chef Ragù, grandissimo
Chef Ragù,
grandissimo rapper romano.
Sì.
Incesto, cesto, sti cazzi del resto. Che voglio dire, ci sta.
How do you do, I see you've met my faithful handyman. He's just a little brought down, because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung up by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Let me maybe play you a sign. You look like you're both pretty groovy. Or if you want something visual that's not too abysmal, we could take in an old Steve Reeves movie.
I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry.
Right.
We'll just say where we are, then go back to the car. We don't want to be any worry.
Well, you got caught with a flat wheel. How about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all seem all right. I'll get you a satanic mechanic. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Why don't you stay for the night?
Night.
Or maybe a bite. I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan, and he's good for relieving my tension. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Hey, hey, I'm just a sweet transvestite.
Sweet transvestite
from transsexual Transylvania. So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
Questa era Sweet Transvestite, dalla colonna sonora originale di The Rocky Horror Picture Show, la canzone con cui Frankenfather, in poche parole, si introduce, si racconta.
Come un Deus ex machina scende dal montacarichi e arriva in mezzo ai comuni mortali. Che bella entrata.
Quanta sì. sapienza in un uomo solo.
Ma cazzo, e quanto alcol, più che, e quanta droga, e quanta stronzaggine.
Ma andiamo al dunque.
Gli altri due personaggi sono Columbia e Eddie, abbiamo accorpato anche loro perché sono comunque assimilati.
Beh, sì.
Assolutamente. Sono, allora, a.k.a. il rocker e la groupie, a.k.a. Sid e Nancy, a.k.a. la coppia ed è il peccato.
Ed è peccato.
Ed è peccato. Sono la prima coppia di umani conosciuta dai nostri alieni transessualiani e anche i loro primi amanti di questo pianeta, appunto. Eddie addirittura era diventato uno dei favoriti di Frank, fino a che quest'ultimo, tediato dalla distruttività e dal nichilismo del giovane, nonché dal suo essere demodé, decide di eliminarlo in favore del suo nuovo giocattolone Rocky. Eddie è il prototipo del rocker e rappresenta la ribellione del passato ormai defunta in nome di uno sfarzo edonista che lui non può tollerare. L'omicidio di Eddie sarà ciò che inclinerà la fiducia di Columbia in Frank. Columbia, nonostante riconosca la malvagità di Frank, non può che essergli grata per averla in qualche modo liberata, tanto da sacrificare la propria vita nel tentativo di salvarlo dal laserone di Riff Raff nel finale. Forse per pura devozione, forse solo perché molto fragile e facile da manipolare. Frase celebre di questi due personaggi:
e ci abbiamo un gran brutto presentimento,
eh? Sì, che non insomma, fanno proprio una bella.
Ma questo era il capippo?
Più o meno! Bella gente!
Cominciamo che sennò si finisce male, guarda.
Prossimo personaggio è il dottor Everett Scott, o Herr Doctor, a.k.a. lo zio di Eddie, a.k.a. il nazi, a.k.a. Herr Doctor.
Da appunto. Salutarlo con un Sigail, proprio.
Sì, sì, o un Sega.
Sig. Sigail, te.
Ex funzionario del governo paralitico, probabilmente ex gerarca nazista, nonché zio del defunto Eddie, che definiva la pecora nera della famiglia, chiaramente. È colui che unisce tutti i personaggi di questa storia, tanto da essere professore di scienze in università di Janet e Brad, per dirne una. È il volto reazionario di questo film, quello che poi incarna i valori passati, quello che deve riportare alla realtà i personaggi e lo spettatore, anche forzatamente, persi nel loro sogno erotico e ricordare quanto il mondo reale faccia cagare, sia deprimente e poco divertente.
Come dargli torto?
Siamo d'accordo.
È sulle tracce di presunti alieni atterrati nelle vicinanze di America e questo ovviamente l'ha portato a casa di Frank.
Alieni emigrati senza permesso di soggiorno.
Cosa a casa loro!
La carta verde.
Salvini merda!
Schifo!
Questo sembra odiare il dottore, stiamo parlando di Frank, dal primo momento, tanto da fargli mangiare la carne del nipote. Nell'ultima scena, infatti, lo vedremo addirittura abbandonarsi alla follia generale, ma sarà anche l'unico a non partecipare all'orgia e l'unico a rimanere tramutato in statua dalla macchina plasma materia inventata da Frank. Frase celebre:
9999999. Beh, effettivamente è abbastanza nazi alla Hitler, bisogna dirlo.
Ultimo personaggio Rocky.
Rocky, a.k.a. quello del titolo, a.k.a. la creatura, a.k.a. il bodybuilder fai da te. Rocky è l'unica vera vittima di questa storia, ma spieghiamo bene il perché. È il risultato di un assemblamento di parti del corpo e dei begli omaccioni del mondo, insomma dei più begli omaccioni del mondo. È un super palestrato alto, biondo e bello, tipo Thor per intenderci.
Proprio come Black, alto, bello,
biondo, soprattutto.
Bello poi.
Soprattutto biondo. Gli è stata data la vita da Frank solo per soddisfare la sua fame di sesso. È stato creato come oggetto sessuale e questo non è giusto, poverello.
Sì, ma sono un po' erotomani, eh?
Beh, sì.
Non sembra molto intelligente il nostro Rocky. Non parla, ma canta. è così.
He can talk.
I can sing. Citazione dei Simpson, ai Simpson così a cazzo proprio. Oltretutto riceve l'unica cosa che dal cervello, cioè l'unica cosa che dal cervello di Eddie non sarebbe convenuto avere, insomma. Cioè, gli va una parte del cervello di Eddie e tutta la sua negatività, appunto, la depressione. Altra sfiga da aggiungere all'elenco delle sfighe del povero Rocky.
Sono parecchie.
Tutto sommato, però, anche lui riesce a rifarsi. Infatti è l'unico, oltre al dottor Frank, ad aver visto le tette di Susan Sarandon.
Cosa che purtroppo non abbiamo visto neanche noi. Stronza.
Brighella. L'amore per il suo
Monella.
Creatore però si risveglia.
Solo stronza.
Si risveglia in lui quando cercherà di metterlo in salvo arrampicandosi sull'antennone cartonato dell'RKO, manco fosse King Kong sul finale, se ve lo ricordate. Moriranno assieme. Frase celebre.
Ma scusa, questo è Fantozzi che vede la pina.
Pina!
Pina!
Ti apro come una mela!
All'incirca.
Lo ricorda abbastanza, perché se conti che è un omaccione arrapato, magari un po' più bello di Fantozzi, però...
Però sì. Di per sé è un personaggio molto fantozziano.
Soprattutto per quanto è sfigato.
Sì, che per quello è molto fantozziano. Comunque, passiamo al prossimo pezzo e poi cominceremo a parlarvi veramente di questo film.
Si parla proprio di Rocky, tra l'altro, in questo pezzo.
E infatti il pezzo è I Can Make You a Man, ovvero la canzone che canta Frank nel momento in cui decide che lui sarà il suo toy boy, il suo macho virile che glielo butterà nel culo. I Can Make You a Man, Richard O'Brien.
In soli 7 giorni.
Come la clinica de coso, de sordi.
Te credo.
A weakling weighing 98 pounds will get sand in his face when kicked to the ground. And soon in the gym, with a determined chin, the sweat from his pores as he works for his cause will make him glisten and gleam. And with massage and just a little bit of steam, he'll be pink and quite clean. He'll be a strong man. Oh, honey, but the nutritious, high protein, and swallow raw eggs. Try to build up his shoulders, his chest, arms, and legs. Such an effort, if he only knew of my plan. In just 7 days, I can make you a man. He'll do press-ups and chin-ups, do the smirch, clean and jerk. He thinks dynamic tension must be hard work. Such strenuous living, I just don't understand. When in just 7 days, oh baby, I can make you a man.
Sì, amen, amen anche a voi.
Dynamic tension.
Ma poi che bello è questo gioco di parole amen con amen. È una figata, eh.
Sì, no, ma
è qua... geniale. I testi di questo film sono bellissimi.
Qua poi tra l'altro c'è proprio tutta la presa per il culo al bodybuilding e all'essere maci.
Ma quante cose prende per il culo con una sola canzone.
Beh, qua abbiamo un travestito super trans che canta una canzone da bodybuilder e vuole farsi il suo bodybuilder personale.
Sì.
Ma passiamo al momento
il suo reginetto del sesso nel culo.
Sì, siamo arrivati al momento delle curiosità. E come sapete tutti, ovviamente, questo film è tratto dallo spettacolo teatrale proprio di Richard O'Brien,
anche Rocky... autore delle canzoni,
esattamente,
ovviamente,
The Rocky Horror Show. E insomma, che è appunto uscito con lo slogan di cui vi avevamo parlato prima come frase celebre di Frankenfurter: non sognatelo,
siatelo.
E niente, appunto, ha avuto una fortuna allucinante questo spettacolo, diventando entrando prepotentemente in quella che è la cultura pop. Infatti abbiamo riferimenti a The Rocky Horror Picture Show in migliaia di opere. Per dirne due, e neanche delle migliori, mi viene in mente Noi Siamo Infinito e Glee. Perfino lì sono finiti, sì. Sono finite le citazioni.
Purtroppo
sì. Horror. Insomma, poi possiamo dirvi che il make-up e i vari look sono stati curati copiando praticamente David Bowie e Mick Jagger, cosa che si capisce abbastanza
bene. Sì, anche
comunque,
perché i sarti sono proprio i loro. E la cosa che più stupisce è che del budget, neanche piccolo se si considera gli anni, perché si sta parlando degli anni 70, no. È che i sarti hanno ricevuto solo quasi 2000 sterline, che... cosa strana, perché fatto i costumi sono la cosa più importante di tutto il film, che sono
$1600. Che cazzo c'entravano le sterline?
Beh, vabbè, cambia un cazzo, uguale, non cambia una sega. Il discorso qual è? Che su tutto il budget, parte veramente irrisoria di questo budget è arrivata ai sarti, che quando in realtà fanno un lavoro enorme se si considera il film di cui stiamo parlando.
Anche perché comunque il fatto di rendere tutto visivamente posticcio fa sì che comunque ci si richiami un attimo al teatro, cioè il fatto che sia tutto finto.
Qua è tutto sartoria e scenografia questo film praticamente, anche perché è un film di per sé molto teatrale. Uno dei grandi punti di forza di questo film è proprio questo, che il regista dà un taglio teatrale anche alla regia, nonostante sia un film per il cinema.
Altra cosa particolare, tra l'altro, sempre parlando della sua versione filmica, fortunatamente non è mai stato doppiato in italiano, ma succedeva a quanto pare negli anni 70. Mi viene in mente anche Jesus Christ Superstar,
Blues Brothers.
Beh no, Blues Brothers è stato doppiato e come?
Appunto, dico. Ah, tu intendi quelli non ridoppiati.
Sì, però era più forse negli anni 70 che negli anni 80. Infatti Blues Brothers è degli anni 80.
Sì, effettivamente sì. Cioè, abbiamo abbiamo preso questa brutta abitudine di doppiare musical, che vabbè, almeno per i musical magari sarebbe il caso di evitare.
A questo punto, visto che devo ancora vedermi La La Land, approfitto per vedermelo direttamente in lingua originale.
A questo punto direi anche di sì, ecco. I musical è giusto guardarli così.
Comunque, vi stavamo parlando dell'influenza culturale di questo film. Si pensi ad esempio alla sigla di Mai Dire Gol degli anni 90, con Balla coi Barlafus.
Sì, è lui la storia tesa,
che è una vera e propria parodia del Time Warp, con anche tutta la scenetta rifatta con Janet e Brad interpretati, se non ricordo male, dalla Ferilli e da Luttazzi.
Sì, può essere.
Tanta
può essere.
Roba.
Tantissima roba. La Ferilli o Luttazzi?
Ma tutte e due.
Dariuccio e le tette grosse.
Stavamo parlando di influenza che ha avuto questo film sui destini, diciamo, di coloro che hanno avuto l'opportunità di guardare questo film. Addirittura la principessa Diana, che era uno schianto.
Che era uno schianto.
Io sono uno schianto.
Tralasciando questa roba, anche alla principessa Diana.
Quando scommetti che questa volta la casa reale inglese ci denuncia?
Eh sì,
avete fatto il traggio verso la corona. Siete,
no, non c'è ancora capitato, però ci ascoltano tutti i martedì, quindi rischiamo.
I reali inglesi ci ascoltano di martedì.
Sì, capiscono molto bene.
Ma la monarchia.
La principessa Diana ha detto che questo film ha completato la sua formazione.
Ah, è stata un po' come educazione sessuale, sostanzialmente.
Sì, esattamente.
È stata proprio come una tramvata in faccia, cioè una cosa che proprio l'ha colpita, capito?
Non so quanto fosse un vantaggio
c'è
per
rimasta.
Il principe Carlo.
È proprio rimasta lì.
Che bello.
Salvata in galleria, magari. Vabbè.
Poi, tra l'altro, sempre per parlare di reali, Tim Curry ha detto che... per il suo personaggio di Frankenfurter si è ispirato alle movenze, al modo di parlare appunto della regina Elisabetta.
Serio?
Sì. Si è ispirato proprio a lei.
E pensate che per quanto riguarda la censura, il film è stato completamente vietato in Sudafrica.
Sì, poi quelli che volevano vederlo hanno protestato, così. Sono scesi in piazza come si faceva negli anni 70, hanno protestato e hanno ottenuto il diritto di poter fruire liberamente di questo film.
Però solo i bianchi, perché in Sudafrica i neri li tenevano.
No, no,
i neri neanche ci entrano al cinema.
Non è roba per loro, non è roba per loro.
Poi,
dai.
Altra cosa che ha detto
aspetta,
Tim Curry.
Aspetta, aspetta un secondo, sento che stiamo parlando di censure.
Vai.
Il film, almeno un personaggio di questo film, si è autocensurato. Ha pensato a lei a censurare il film. Quella puttana di merda, anzi, magari poterla definire puttana, saremmo molto più
caso
felici.
Caso che c'ha 70 anni, ancora me lo fa venire
durissimo.
Cazzo,
se ce lo fa venire duro, c'ha più di 70 anni, è ancora una gran topolona. Quella gran cagna di Susan Sarandon avrebbe dovuto uscire le poppe su richiesta del regista. Voglio dire, non è che stiamo parlando del primo coglione che passa. Il capo dice:
insomma,
esci le poppe. E lei ha detto
facci vedere. No, lei ha detto di no.
Lei ha detto di no. Morale della favola: se siete delle giovani attrici, ma anche se non siete giovanissime, e il regista vi dice di uscire le poppe, voi
fatelo.
Uscitele.
Va bene, va della vostra carriera e del nostro piacere.
Poi, tra l'altro, all'epoca era veramente, veramente, veramente buona.
Ma perché ora non lo è?
Lo è anche adesso, ma all'epoca era proprio tutta fresca, tutta un fiore da
carne
cogliere,
fresca.
Era un bocciuolo di rosa.
Programma. C'è ancora carne fresca, tra l'altro.
Boh, non lo so.
Ha detto
cosa? Ha detto?
Ha detto
che carne fresca fa schifo. No! Cazzo, l'ha detto. Io non so neanche di che cosa parlo.
Ma io neanche. Adesso una cacata sull'indie.
Ok, allora farà sicuramente cagare.
Ciao,
mi dispiace,
se ci stai ascoltando, perdonami.
È uno spiace, lo stronzo è lui. A noi gli stiamo soltanto dando corda.
Sì. In realtà non so neanche chi tu sia.
Esattamente.
Ma passiamo a un prossimo pezzo che è Hot Patootie, Bless My Soul.
Torniamo subito dopo.
Tutto, ripeto, Hot Patootie, Bless My Soul.
Patootie?
Sì, c'è scritto così.
Patootie.
Ma che cazzo ne so, c'è scritto così. Tieni te sto cazzo.
Bless My Soul.
Meatloaf.
E questo era Meatloaf con Hot Patootie, Bless My Soul.
Minchia rock and roll, ma che ne è stato del sabato sera?
È morto.
È morto il sabato sera e non tornerà mai più. La ribellione è morta, ora c'è soltanto glam, edonismo, muscoli e oro.
All'incirca, sì.
In poche parole è quello che ci dice con questa canzone. La morte del rock and roll, la nascita del glam, la nascita di quello che è edonismo a tutti gli effetti.
Anche perché questo è anche uno degli argomenti principali di questo film. Meatloaf rappresenta appunto la morte del rock and roll, mentre Rocky è la nascita del glam rock, che appunto è diventato di moda per tutto il decennio degli anni Ottanta.
Infatti sembrano una parodia, uno di James Dean e l'altra di Bowie, forse più muscoloso e po' meno.
Sembra un incrocio tra George Michael,
sì,
il cantante dei Duran Duran, E basta, penso.
Penso Spandau Ballet.
E David Hasselhoff.
La maggior parte di queste cose che hai nominato, tra l'altro, sarebbero arrivate dopo il 75. Quindi questo film ci aveva visto lunghissimo.
È un po' proto tutto.
Sì, è tutto. Effettivamente è quello che è questo film. È proprio questo.
Questo film è diventato talmente tanto leggenda che nel 2011 hanno fatto addirittura un remake che è orribile, con Frankenfurter interpretato da una ragazza di colore cicciona. No, non mi ricordo se era cicciona. Però faceva
poco
schifo.
Importante.
Cioè, non può essere donna Frankenfurter, come non può essere completamente uomo da un certo punto di vista. Infatti Tim Curry con la sua ambiguità era perfetto proprio,
ma sì,
per
ma
quello.
Diciamo che volendo il personaggio donna lo puoi anche utilizzare,
ma deve essere molto mascolina.
Però deve essere molto mascolina, e anche se lo fosse comunque non avrebbe la stessa carica che può avere un uomo transessuale.
Esatto.
Perché è inevitabile, anche perché si rivolge soprattutto al pubblico di noi maschietti, che ci siamo un attimino più deboli, chiusi in confronto al pubblico femminile.
Questo è vero.
Quindi sicuramente è vero. È inevitabile che abbia un impatto nettamente inferiore al primo film.
Noi maschietti più resti a farci violare. Oh mio Dio, oh mio Dio. Sì,
ma infatti l'omosessualità, se tu chiedi anche a uno, anche l'iperrazionario, se parli di omosessualità tra donne, magari ti dirà che è una merda. Però lascia la porta socchiusa, diciamo,
mettiamola
a questa
così.
Possibilità. Parli di omosessualità tra uomini, stai sicuro che è una merda e basta.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Come appunto vi dicevo, un fenomeno della cultura pop, un film che comunque ha aperto orizzonti sessuali al cinema da un certo
Certamente.
Punto di vista, certi argomenti. Diciamo anche che forse negli anni 70 e 60 si parlava quasi più facilmente rispetto adesso di certe cose.
Beh,
su
anche
alcune
perché,
cose.
Ma
su
anche perché
no.
Si parla di un decennio comunque dove c'erano grandi agitazioni politiche, sociali, dove si parlava di cose di cui prima solitamente non si parlava. Quindi questo qua era proprio terreno fertile per un regista come Richard O'Brien, che ha avuto la fortuna di avere un soggetto teatrale della Madonna che ha potuto portare anche nel grande schermo.
No, ma poi l'idea comunque è cinema di serie Z, è fantastica, insomma, da un certo punto di vista, se ci pensiamo.
Ma penso al cazzo, penso.
Sempre
mi sono rotto i coglioni di sto software.
Ma perché?
Che non funziona mai un cazzo.
Ma vuoi dire che è di nuovo saltato tutto?
Tu senti il tappeto? Senti Morricone?
Io
lo
non
senti?
Io non sento.
Ma
il tappeto.
Io confido che sia solo il tappeto che sia andato via. Stai registrando da
facciamo, dati, facciamo una bella cosa. Adesso mandiamo un altro pezzo, così approfitteremo per verificare se il software funziona e poi torneremo a parlarvi del
Z film. Infame per te solo le lame.
Nel caso torniamo subito dopo con la fine degli argomenti
con il reprise di Touch a Touch a Touch Me.
I was feeling done in, couldn't win. I'd only ever kissed before.
You mean she?
I thought there's no use getting into heavy petting. It only leads to trouble and seat wetting. Now all I want to know is how to go. I've tasted blood and I want more. Distance. I want to stay the distance. I've got an itch to scratch. I need assistance. Touch, 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 touch me. I wanna be dirty. Throw me, chill me, fulfill me. Creature of the night. Then if anything grows. Fulfill me, creature of the
Creature of the night.
Creature of the night.
Creature of the night.
Creature of the night.
Ma che cosa bella, ma che cosa
bellissimo.
Bella. Fantastico, non si sente più niente. Il
Quindi noi faremo finta di niente e continuiamo ad andare avanti.
Siamo
come
proprio
se
internosso, non c'è neanche più la musica, siamo molto intimi oggi.
Noi ce ne battiamo le palle, sappiate che se ascolterete il podcast non sarà tutto in presa diretta, ma sarà necessariamente editato perché
ci tocca
non ci abbiamo le canzoni.
Sarà più figo.
Quindi adesso parleremo con voi liberamente di quelli che sono i nostri argomenti per appunto il The Rocky Horror.
Che è quello che già stavamo facendo, ma abbiamo provato a interrompere.
Sì, speravamo che in qualche modo la musica partisse. Comunque, effettivamente abbiamo chiamato il buon Dariuccio, che si intende di punk, proprio perché questo film è un film punk prima del punk, per quanto riguarda le tematiche, l'attitudine, appunto, la trasgressione.
Sì, la trasgressione, il discorso del fottersene del sistema, anzi, non solo fregarsene
della
del
sessualità
sistema, cercare di
sfrenata.
Cambiarlo. La sessualità sfrenata, bravo, esplicita.
Uomini con i capelli lunghi, donne con i capelli corti,
uomini
che
con bustini.
Uomini che sembrano donne, donne che sembrano uomini, tutto confuso. Anche l'orgia finale forse è proprio l'apoteosi di questo momento.
Sì, è la cosa migliore, la cosa più bella di tutto il film, anche perché l'orgia rappresenta proprio la definitiva liberazione sessuale, anche perché è forse l'argomento principale, lo vediamo anche dalle varie opere d'arte che ci sono all'interno della scenografia, tutte opere classiche che vengono in qualche modo stuprate, tra virgolette, in qualche modo si possono anche considerare quasi un simbolo dell'abbattimento dei valori canonici imposti dalla società per poi crearne qualcuno nuovo.
Sicuramente.
Che magari rende il tutto migliore.
Ma partiamo proprio dall'inizio, cioè ti fa capire quanto O'Brien abbia completamente in culo l'istituzione del matrimonio, tant'è che Brad...
Vero.
Chiede a Janet di sposarlo nel cimitero, come avevamo detto prima, appunto come
dire che il matrimonio è la tomba del sesso,
la tomba del sentimento,
della felicità,
del sesso, del sentirsi bene, del sentirsi a proprio agio.
Infatti proprio loro saranno i personaggi che compieranno appunto questo time warp, il salto temporale di cui parlavamo poco fa, che non è un vero salto temporale quanto più un salto in un nuovo mondo di una sessualità libera, aperta a qualsiasi tipo di stimolo, di novità. Ed è questa forse la cosa più bella, un punto di non ritorno.
Sì, 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 sì.
Di tutto il mondo che gli apparteneva prima.
Quindi si parla anche di verginità, di perdita della verginità e del valore che abbiamo dato alla verginità, che è assolutamente maschilista.
Infatti Janet sviene più volte.
Sviene. Insomma,
viene e sviene, diciamo così.
Esattamente, esattamente. Vabbè, il sesso quindi è il motore portante, ma non tanto il sesso in quanto l'atto, è la sessualità.
Sì, la libertà sessuale, le dinamiche che avvengono quando due persone sono perfettamente coscienti di essere totalmente libere da un punto di vista sessuale.
Appunto questo dimostrato anche dalla pansessualità di Frankenfurter.
Che vediamo quando Frank di fatto si scopa tutti e due i protagonisti, sia Janet che, com'è che si chiama, Brad.
Che Brad.
Come si chiama?
Ed entrambe dicono: mi raccomando, non dirlo a Brad. Mi raccomando, non dirlo,
non
a,
dirlo
Janet.
A Janet. Ma quindi adesso io direi di passare a un altro brano che voi non sentirete, ma noi in realtà.
Ma poi sentirete, su. Via.
Noi in realtà vi lasciamo soltanto per 2 secondi, giusto per tagliare il pezzo.
Ma in realtà lo sentirete,
poi lo
perché
sentirete,
ci ascolteranno. Probabilmente ci ascolteranno solo quelli in podcast, perché quasi sicuramente la radio in questo momento non funziona. Ma è un problema che cercheremo di risolvere dopo. Se ci va.
Se ci
intanto
va.
Vi ascoltatevi con noi Eddie, sempre Richard O'Brien.
From the day he was born, he was troubled. He was the thorn in his mother's side. She tried in vain, but he never caused her nothing but shame. He left home the day she died. From the day she was gone, all he wanted was rock and roll porn and a motorbike.
shooting up junk.
He was a low-down, cheap little punk, taking everyone for a ride.
I did.
Everybody shoved him. I very nearly loved him. I said, hey, listen to me. Stay sane inside insanity. But he locked the door and threw away the key.
But he must have been drawn into something, making him warn me in a note. What a god.
Makes you cry.
Hey, hey, hey. Und I did.
E rieccoci.
Di colpo si sente di nuovo.
Cos'è successo?
All'improvviso si sente di nuovo il tappeto.
Che
può
magia.
Vedere che all'improvviso funziona tutto.
Io direi che un applauso ci sta dopo questo.
Un applauso a Zetta che si aggiusta da solo. Dopo proviamo a lanciare un altro pezzo e vediamo se effettivamente è così.
Ma che bella la precarietà, ci piace tantissimo.
Sì, non lavorativa, la precarietà proprio professionale.
Ma anche
non
quella
le cose
lavorativa.
Che non funzionano.
Nel senso che noi siamo qua, succedono cose. Insomma, noi ci adattiamo, insomma, va bene così.
Facciamo finta di niente e andiamo avanti. C'è una cosa che ci era piaciuta tanto, quale?
Ci era piaciuto il fatto che quando i nostri Brad e Janet
vengono a casa,
diciamo così, abbiamo detto gli si ferma la macchina davanti praticamente al castello di Frankenstein, che poi è di Frankenfurter, che in un certo senso è un Frankenstein.
È Frankenstein.
E tra l'altro proprio in quella scena, tra l'altro dalla radio si sente una parte di un discorso di Nixon,
cosa che nello spettacolo teatrale non c'è, perché Richard O'Brien diceva che il suo spettacolo doveva essere collocato in un mondo completamente atemporale.
Esattamente. Quindi, insomma,
Cosa succede?
I nostri giovincelli si avvicinano alla luce sopra la casa di Frankenstein, arrivano alla porta, bussano e arriva ad aprirli Riff Raff, il quale gli dice: siete tutti bagnati, perché non entrate?
Perché non venite dentro?
Perché non venite dentro?
Rassicurante.
Che cosa bella.
No,
per
insomma,
un cazzo, proprio per niente.
Esatto,
e appunto lui stava a sottolineare il loro stato di eccitazione proprio per questa cosa, una vera e propria eccitazione sessuale che appunto poi si sarebbe espressa in tutta la sua... come posso dire, in tutta la sua prorompenza con il time warp proprio.
Con tutta la sua prorompenza. Mi è piaciuta sta cosa.
Il colpo di bacino è prorompente, Paco.
Beh, sì, sì, cioè, è quello che è effettivamente.
Che cosa ci puoi fare?
Poi un'altra cosa molto interessante è che il personaggio, il protagonista, anche se in realtà il protagonista è Rocky, ma diciamo che il vero protagonista di fatto è quello interpretato da Tim Curry, ovvero Frank, oltre a ricordare Frankenstein, Dracula, anche per altre cose, può ricordare un po' anche il protagonista della filosofia del boudoir,
sì.
L'ammaliatore che ti corrompe e ti convince a fare quello che sei convinto che non avresti mai fatto in vita tua.
Beh, ma i personaggi di The Sad sono un po' dei mostri.
Beh, senza un po', sono dei mostri.
Sono
a tutti
dei mostri,
effetti,
appunto.
Soprattutto per l'epoca di cui si stava parlando.
Tra l'altro, vabbè, The Sad era anche avanti perché il mostro, però, bello d'aspetto, c'era arrivato un attimino prima degli
era sul pezzo, sì, diciamo.
Ma la cosa più bella di tutte,
tant'è che è punk anche The Sad, esattamente come questo film.
Il film che fece Pasolini, poi non so se voi l'avete visto.
Salò, l'ho visto due volte, però una dietro l'altra. Cioè, ho finito di vederlo, ho ricominciato.
Sì, è abbastanza
tosto. È una cosa strana, non so come.
È difficile da digerire.
Però cos'è che è molto bello di questo personaggio? Che il suo potere ammaliatore non contagia, non coinvolge solo gli esseri umani, ma anche gli alieni, perché di fatto anche Riffraff e Magenta sono alieni quanto lui. Cioè, nonostante, sono completamente succubi del loro padrone.
Ma infatti il suo potere ammaliatore non è dovuto al fatto che
di
è
essere
alieno. È dovuto al fatto che è lui.
Esatto.
Cioè, è proprio lui che è il cazzo pazzo nazionale, chiamiamolo così.
Sì, di fatto sì.
Un po' come Darione Dariuccio, Darietto nazionale, insomma, l'abbiamo chiamato in mille modi.
Diciamo che è una specie di supereroe del sesso, volendo.
In un certo senso, sì.
Quindi a questo punto mandiamo l'ultimo pezzo che riusciremo a farvi ascoltare, che è Super Heroes, sempre di Richard O'Brien, sempre tratto dalla colonna originale di The Rocky Horror Picture Show.
Sperando che parta in diretta, se no poi ve lo aggiungiamo in post-produzione, sti grandissimi cazzi.
Esatto, quindi Richard O'Brien, Super Heroes. Torneremo fra poco per le conclusioni e i saluti. Rimanete con noi.
Restate con noi, merde.
I've tried to find the truth. I've even lied, but all I know is down inside I'm
sognatelo, siatelo, non assaggiate, divorate, arraffate tutto quello che potete in quanto a sensazioni e cose positive.
Fatevi,
della vita.
Fottete e fottetevene di tutto.
Come diceva MC BBO nel suo Norman, l'allevatore di mongoloidi. E vi consigliamo assolutamente il pezzo. Non...
Che non è la nostra scelta, stranamente.
Non è la nostra scelta, però ve la consigliamo assolutamente. Che cosa si può dire di questo film? Cioè...
Beh, allora, ragazzi, innanzitutto, io ve l'ho già detto a inizio puntata, io odio i musical e con questo film mi ci sono divertito un sacco. Quindi penso che già solo questo in teoria dovrebbe bastare.
Due cazzate tecniche. è molto 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 difficile rendere la teatralità al cinema,
cosa che invece in questo film vediamo, anzi è il maggior punto di forza del film forse.
Super citazioni all'horror di serie B, uno dei motivi per cui tutto sembra finto, anzi ci sta perfettamente, sì, come scusa.
Non a caso alla fine c'è Rocky che cade dalla torre dell'RKO, quasi, che pare quasi un King Kong. L'RKO che produceva i film horror, i primi film horror in America.
In questo film c'è tanto tanto amore per il cinema, per l'orrore,
per il sesso, la libertà,
per la trasgressione, per il fare quello che volete. Cioè questo qua è un film che non è hippie da quel punto di vista.
No,
lì.
È solo un invito a fare ciò che cazzo pare a voi.
Non è hippie, è totalmente punk. Perché
sì,
qua la rivolta è in qualche modo anche aggressiva, violenta. Non è passiva, è completamente attiva.
Certo, certo.
È una cosa veramente forte da questo punto di vista.
Beh, ma in qualche modo è anche una dichiarazione di intenti, anche quando dice che, cioè ti fa anche capire che in un certo senso il mondo hippie è finito, perché Eddie rappresenta anche quel mondo di,
sì,
fatto.
Sì, in qualche modo i rocker rappresentano anche quell'aspetto che è finito.
Ovvio, l'hippie del sud, ma rappresenta quella roba.
Vabbè,
là,
una presa per il culo appunto al glam e all'edonismo dorato, che poi sarebbe arrivato soltanto
con Reagan,
ma 5-6 anni dopo. Cioè erano veramente in tempo da quel punto di vista,
che sì, cosa... molto avanti con gli anni. In qualche modo ha previsto un sacco di cose questo film.
Assolutamente sì. Vabbè, a parte questo, io e Paco che cosa possiamo dirvi? È un film leggendario. Se non l'avete visto, cioè avete la madre uber puttana, proprio come l'Ubermensch niciano. Però
va oltre
la puttanaggine.
Avete la madre oltre troia. Dovete guardarlo non una, non due, non tre, non quattro. Noi potrei andare avanti all'infinito. Cioè,
tanto vi divertite, è divertente, proprio divertente.
Da vedere con i genitori, con la fidanzata.
Da
soli,
col cuginetto piccolino,
con gli amici, poi
l'amici.
Si scoprono le omosessualità latenti.
Ma chi lo sa,
frega,
può
ci
essere.
Ci sta. Insomma, è un film che ti aiuta a dire: ok, sono così, sono bellissimo così, mi vado benissimo, e chi se ne frega se agli altri non va bene,
esatto,
questa cosa.
E penso che questo messaggio sia stupendo.
Assolutamente.
Ma adesso passiamo alla nostra scelta, tratta dall'album Porno contro amore del 2016
di
un grandissimo cantautore,
la più grande
rockstar
italiana,
Enzo Ghinazzi in arte pupo, la title track Porno contro amore.
Dovete sapere, no, non è il remix. Dovete sapere che la vita di Pupo è un po' un Rocky Horror Picture Show.
Sì, ma già dai tempi del gelato al cioccolato.
Pupo ne ha fatte
salato.
Tante. Pupo, tra l'altro, mi pare che sia. Non sia monogamo.
No, assolutamente. Anzi, in questa canzone.
In questa canzone dichiara tutto. Quindi adesso, Dario, ascoltatela attentamente. Mentre io vado fuori a fumare, ascoltatela molto attentamente, perché qua dichiara tutto.
Ascoltate che cosa ha da dire.
Che ci avete imparare dall'avanguardia, Zucconi.
Hai rotto i coglioni, tappati con la bocca de merda. Comunque, Pupo ci insegna un sacco di cose. State ad ascoltare Pupo e
che anche meglio di Woody Allen ci insegna tutto sul sesso.
Scopatevi tutto e non c'è altro da dire che
sigla.
Hai sentito quello che ho detto, pezzo di merda? Con te non ho finito neanche per il cazzo. Ho una cura medievale per il tuo culo.
Il cinema nella musica.
Per me è una cagata pazzesca!
Pupo!
Non sono più capace di innamorarmi e di fare l'amore, ma ho un disperato bisogno di sesso che devo sfogare. Con te, con lei, con lui, da me. Passo le notti frugando nel buio con l'ansia di un ladro. tra sogni di plastica e voci doppiate di bingo, il mio quadro con te, con lei, con lui, da me. C'è un gran disordine fuori e dentro me. Non so più scegliere, non so più controllare le mie reazioni. Sono depresso e all'improvviso aggressivo, senza più inibizioni. Con te, con lei, con lui, da me. C'è un gran disordine fuori e dentro me. Capace di innamorarmi e per questo sono qui a chiederti aiuto, perché nessuna mia